Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Si vendicherà, certo che lo farà, ma la domanda oggi è quando. Teheran accusa Israele di seminare il caos e gli USA di complicità, stretto tra proclami di vendetta da una parte, ma anche aspettative su una ripresa del dialogo con la nuova amministrazione americana. E comunque quello che è accaduto con l'uccisione del padre del programma nucleare iraniano è certamente una riapertura, una rivelocizzazione del vortice conflittuale di quella regione. Di questo parliamo oggi: quando aspetterà e cosa aspetterà Teheran per reagire, e come sta reagendo anche Israele a queste accuse. Naturalmente lo faremo anche grazie allo sguardo che oggi Giulia De Luca getterà per noi, diciamo, sulle reti sociali. Intanto gli hashtag da seguire, sicuramente l'informazione che arriva da Teheran, l'IRNA che è l'agenzia ufficiale, ma anche Tasnim, agenzia privata. Naturalmente anche voi potete contribuire come sempre a questa trasmissione mandando messaggi al 335-5634-296.
این تروری وحشیانه نشون میده که دشمنان ما در هفته های پر استرابی هستند.
A key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh.
E stiamo ascoltando dei documenti sonori che ci portano proprio dentro quella questione, dentro quel conflitto che per ora rimane sospeso. Abbiamo sentito innanzitutto il presidente iraniano Hassan Rouhani che accusava Israele dell'omicidio di Mohsen Fakhrizadeh. Poi abbiamo sentito un documento un po' più vecchio che ci ha riportato un po' indietro nel tempo, quando il premier israeliano Netanyahu diceva proprio di fare attenzione a quel dottor Fakhrizadeh. Ricordate questo nome, lo hanno riportato tutti i giornali del mondo sabato scorso quando davano la notizia dell'attentato, quindi Israele conosceva bene quel nome. Io saluto e li ringrazio per essere qui con noi oggi. Paolo Quercia, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Paolo Quercia, docente di studi strategici presso l'Università di Perugia, direttore del Centro Studi AWOS specializzato su sanzioni e guerre economiche. Ma abbiamo con noi anche Luciana Borsatti. Buongiorno.
Buongiorno.
Giornalista, autrice di un libro dedicato proprio all'Iran, all'Iran al tempo di Trump, edito da Castelvecchi, ne uscirà anche una edizione aggiornata. E dunque la domanda con la quale abbiamo aperto era proprio: certo che Teheran reagirà, ma quando lo farà? E lo chiederei a entrambi. Chiedo innanzitutto a Luciana Borsatti di usare il suo sguardo dall'interno del paese. Quando, come e perché risponderà Teheran?
L'Iran è sempre molto bravo a lanciare minacce che colpiscono l'opinione pubblica e a usare toni molto forti, soprattutto in caso di attacchi come questi, che sono obiettivamente un atto di terrorismo compiuto sul suo territorio, anche se non molti lo riconoscono. Però da qui, dal passare alle parole ai fatti, ce ne passa molto tempo, quindi io credo che la situazione non dovesse aggravarsi ulteriormente con ulteriori provocazioni nei confronti dell'Iran. Io credo che prima dell'arrivo di Biden alla Casa Bianca nulla veramente accada. Ed è significativo il progetto di legge su cui sta discutendo in questi giorni in Parlamento, che prevede un ritorno all'arricchimento dell'uranio al 20% e a una serie di ripresa di una serie di attività nucleari che erano state fermate proprio grazie al JCPOA. Al di là dei programmi e dei titoli, di fatto se entriamo più nel merito del progetto, vediamo che tutto questo partirà dai prossimi 3 mesi, che vuol dire che l'Iran sostanzialmente fa la voce grossa, però aspetta accaduto però anche ieri con l'uccisione di un altro capo del Pasdaran al confine tra l'Iran e l'Iraq, dimostra come non vi sia alcuna intenzione da parte di Israele di fermare questa vera e propria raffica di attacchi nei confronti dell'Iran, lanciati sulla base di un assunto che a questo punto vorrei discutere perché è passato anche sui media italiani. E sento che è un po' mio dovere precisare che sbagliano quei media italiani che hanno definito lo scienziato nucleare ucciso come il padre della bomba atomica iraniana. Non c'è nessuna bomba atomica iraniana e dunque non c'è nessun padre. C'è un programma di nucleare civile che la IEA ha riconosciuto, ha compreso anche alcuni studi finalizzati ad un possibile uso militare di questo stesso programma, ma questi studi l'ha certificato la IEA nel 2015, sono durati fino al 2003 con qualche sporadico prolungamento fino al 2009. Dal 2015 la IEA poteva tranquillamente entrare praticamente tutti i giorni negli impianti nucleari.
Luciana Borsati, fermiamoci un attimo perché riapriremo il capitolo ispezioni, permessi, programma nucleare. Volevo andare a Paolo Quercia intanto per chiedergli la risposta appunto a quando reagirà Israele e appunto di che tipo saranno queste reazioni. Teheran accusa gli Stati Uniti di sapere, questo avvenimento è un colpo di coda per entrare a gamba tesa nel processo di transizione alla Casa Bianca e complicarlo, e Teheran aspetterà la nuova leadership americana. Paolo Quercia.
Intanto sì, concordo anche con quanto è stato appena detto sulla tempistica. Ricordiamo che l'Iran comunque è un attore strategico di primo livello, è un attore sofisticato da questo punto di vista, così come ricordiamo che questo conflitto latente con gli USA dura da decenni, quindi è una partita che ha visto tantissime fasi, tantissimi momenti. E, diciamo, entrambi i competitor hanno un fiato lungo, è una maratona, non è una corsa breve, per cui immagino che le reazioni, se ci saranno, quando ci saranno, saranno oggetto di valutazioni molto, molto profonde da parte del sistema iraniano, che non è un sistema compatto monolitico, ma al suo interno ha poi varie sfaccettature. E ovviamente sappiamo anche che siamo in un anno elettorale dove possono cambiare anche gli esiti della politica interna iraniana. Ecco, teniamo presente che anche se la ricostruzione di quanto accaduto è anche ancora avvolta un po' da, non dico da mistero, ma non è ancora chiarissimo, si parla di un comando piuttosto che di sistemi automatizzati con cui è stato fatto l'attentato. Qui si apre anche una questione però sulla capacità interna, su eventuali falle, omissioni, complicità di movimenti interni nel far realizzare questo omicidio, che poi non è il primo ma fa parte di una lunga serie di eliminazioni che avvengono sul territorio iraniano, o altre esplosioni che sono avvenute su siti nucleari o su basi militari iraniane. Quindi bisogna capire, è una questione che può essere portata in tanti modi, ecco, sia verso USA, verso Israele, ma anche nel rapporto interno tra le forze iraniane. E, come è stato detto,
andiamo proprio a quelli, Paolo Quercia. La fermo soltanto per tornare a Luciana Borsatti e riaprire la scena interna iraniana, il Parlamento iraniano e un anno di campagna elettorale, se vogliamo, il presidente Rouhani alla fine di un mandato, gli ultraconservatori, appunto come lei ha già accennato, si sono fatti sentire accusando di una qualche implicazione le forze attualmente al potere. Zarif, il capo della diplomazia iraniana, l'artefice dell'accordo da cui poi gli Stati Uniti si sono ritirati appunto sul nucleare, dice certi individui hanno voluto mandare dei segnali proprio agli Stati Uniti. Ecco, Luciana Borsatti, cosa sta già succedendo nella politica a Teheran?
Beh, diciamo che si sta, come dire, concludendo una fase che era iniziata appunto già con l'abbandono da parte di Trump dell'accordo sul nucleare, cioè si sta rafforzando il fronte ultraconservatore che non prevede, che non vuole alcun compromesso con l'Occidente, in particolare con l'America, e che questo fronte ultraconservatore ha in mano il Parlamento ora, a differenza di quello che accadeva fino al febbraio scorso, e avrà in mano la presidenza, con ogni probabilità avrà in mano la presidenza a partire da giugno, quando scade il secondo mandato di Rouhani. Allora, che cosa succede? Che queste forze ultraconservatrici adesso stanno accusando il governo che è sceso a patti con l'Occidente, accettando una serie di limitazioni al proprio programma nucleare, accusano appunto questo governo moderato di aver favorito in fondo l'assassinio di Farid Zadeh, perché ha permesso all'AIEA di compiere queste molto molto intensa attività ispettiva nelle sue strutture nucleari. Quindi in questo modo avrebbe favorito l'ingresso di spie e il passaggio di informazioni riservate a Israele, che quindi ha compiuto non soltanto questo attentato molto grave, ma anche, non dimentichiamo, l'estate scorsa una serie di attentati di esplosioni rimaste misteriose, ma una delle quali, l'attentato alla struttura nucleare di Natanz, riconosciuta come un attentato anche dalla Repubblica Islamica. Quindi abbiamo a che fare con una presenza dei servizi segreti, probabilmente israeliani, molto ramificata negli ultimi mesi. E quindi che cosa ha denunciato Zarif? Quello che abbiamo sempre detto, cioè che tutti gli iranisti e gli analisti hanno sempre detto, cioè che si è creata un'alleanza, un fronte fra i falchi americani e i falchi iraniani, che in fondo condividono gli stessi obiettivi, che è quello di impedire quel processo di graduale riavvicinamento tra l'Iran e l'Occidente che l'accordo sul nucleare iraniano avrebbe dovuto favorire, non escludendo altri campi in cui Iran e Occidente si trovano rintorno e si trovano contrapposti, non escludendone altri, ma preparando un clima positivo alla mediazione. Quindi in questo modo, in questo momento, volevo concludere, i falchi interni iraniani stanno veramente cercando di distruggere qualunque credibilità del governo moderato.
Molto chiaro, Luciana Borsatti. Paolo Quercia, allora, l'altro attore in campo è certamente Israele, evocato a più riprese, indicato come mandante, se vogliamo adoperare questo linguaggio. Ci sono reazioni di carattere pratico, diciamo, la lettera dal Ministero degli Esteri che arriva alle ambasciate, stare in guardia, e il Consiglio per la Difesa che appunto avverte i cittadini israeliani che volessero andare negli Emirati. Tra l'altro oggi parte il primo volo per Dubai da Tel Aviv. Paolo Quercia, cosa farà Israele? C'è chi appunto anche lì nella parte più radicale, tra virgolette, gongola, dice sul New York Times veniva riportata l'affermazione anonima da fonti israeliane: il mondo dovrebbe ringraziare Israele. Paolo Quercia. Paolo Quercia è sempre collegato con noi? Pronto? Allora, Paolo Quercia, che era collegato via Skype, non è collegato con noi. Dicevamo che appunto c'è anche Israele. In attesa di ricollegarlo, però, forse con Luciana Borsatti possiamo riaprire quel capitolo che avevamo temporaneamente chiuso del programma nucleare. C'è una notizia delle ultime ore, un primo passo diplomatico: la revoca dei permessi per le ispezioni senza supervisione dei suoi siti nucleari da parte dell'AIEA, bloccando l'accesso ai vecchi dossier. Allora, Luciana Borsatti.
Abbiamo già detto che è difficile che ci sia un'arma nucleare in Iran, proprio perché l'AIEA ha potuto sempre ispezionare i siti nucleari. C'erano iraniani, cioè, come dire, qualche volta c'è stato qualche disaccordo sulla possibilità di visitare o meno dei siti militari. Comunque, sostanzialmente, l'Iran ha sempre rispettato quanto previsto dall'accordo sul nucleare. Diciamo che il divieto all'AIEA di svolgere alcune delle ispezioni di quelle che poteva fare prima è un primo passo di allontanamento. Però la cosa che mi preme sottolineare sono tutte, passi molto progressivi verso una rottura definitiva, un possibile tavolo negoziale che l'Iran per il quale l'Iran continua a ritenersi disponibile. Tant'è vero, un articolo di fondo sul Tehran Times di oggi dice Iran's strategic response, cioè quelli che ci sembrano atti immediati che vengono compiuti dall'Iran in realtà sono avvertimenti per il futuro. E quindi sì, una limitazione dell'accesso degli ispettori dell'AIEA, ma è anche comprensibile che l'Iran, l'autorità iraniana e il Parlamento iraniano, che deve guardare al suo elettorato conservatore, debba dare dei segnali di risposta. Non possiamo, come dire, pretendere che chi sente di aver subito un attacco terroristico sul proprio suolo non risponda proprio, tant'è vero che si è aperto il dibattito fra gli ultraconservatori sul fatto che noi non, se non rispondiamo ce ne uccidono pure altri.
Ecco, una risposta, sono risposte parziali, risposte immediate, risposte per prendere tempo, per arrivare a quel tempo debito di cui ha parlato all'inizio il presidente Rouhani e da cui siamo partiti sul quando risponderà in maniera così definitiva o decisiva, se vogliamo dirla così. Intanto un'altra notizia che arriva dal Ministero della Difesa iraniano è che il budget dell'Organizzazione per la Ricerca e l'Innovazione verrà raddoppiato nel prossimo bilancio della Repubblica Islamica. Tornerei all'attore regionale coinvolto, all'altro attore regionale Israele. Allora Paolo Quercia, spero che avesse sentito la mia domanda precedente, la posizione di Israele, e chi vorrebbe fare cosa e qual è il tipo di attesa in questo caso appunto da parte israeliana.
Ma ovviamente Israele ha delle sue priorità di sicurezza e strategiche che rendono molto complesso quanto sta accadendo, però stanno avvenendo cose importanti, sono avvenute negli ultimi anni, che Trump ha accentuato ma che Biden non riuscirà neanche troppo a ostacolare, che è il disimpegno militare americano dalla regione. È chiaro che questo disimpegno pone il problema di trovare degli alleati degli americani regionali che portano avanti quello che l'America non farà più in maniera diretta. E su questo Israele si sta giocando le sue carte, perché chiaramente è l'attore più vicino agli USA come capacità anche di condivisione di linee geopolitiche del Medio Oriente, ma anche quello poi tecnologicamente e con altri tipi di capacità più avanzati. Per cui quello che abbiamo visto, forse uno dei successi, possiamo dire, ovviamente dal punto di vista americano in politica estera, dell'amministrazione uscente, è stato quello di costruire un nucleo di una specie di alleanza che, facendo pivot su Israele, mette insieme dei paesi sunniti della regione. E ovviamente il collante che mette insieme queste cose, un'America lontana, un Israele assertivo nella sua sicurezza e altri paesi della regione sunniti, è ovviamente il contenimento dell'Iran. Contenimento dell'Iran che non è solo una questione nucleare, è una questione regionale, soprattutto per quello che riguarda l'Iraq e la Siria e in parte anche lo Yemen. Per cui ecco, mano a mano che gli USA si ritirano, si apre una partita di creare delle coalizioni che più o meno devono stare assieme. Israele ne propone una, quella che ruota attorno al patto di Abramo, che può essere poi anche ulteriormente allargato, e che ovviamente punta a schiacciare l'Iran strategicamente nella sua regione. Ecco, quindi sono in ballo movimenti molto grandi, al di là dei semplici termini della proliferazione nucleare, su cui dobbiamo leggere quanto sta avvenendo.
Nell'immediato, Paolo Quercia, tornando al dopo uccisione di Fakhrizadeh, Israele si dice pronto a reagire, a respingere ogni aggressione, c'è qualche lato, diciamo, qualche parte, qualche pezzo dello Stato Maggiore che chiede degli interventi, chiede una rappresaglia nella zona di Haifa. Anche qui ci sono risposte a lungo termine, risposte strategiche e poi risposte da dare nell'immediato. Cosa potrebbe accadere?
Ma io credo che nell'immediato nulla di troppo sconvolgente. Abbiamo già visto quanto accaduto a gennaio, no? L'anno si era aperta con l'eliminazione di Soleimani, Quello era un, diciamo, un colpo molto forte assestato al sistema di sicurezza iraniano. C'è stata ovviamente una risposta iraniana, però parecchio, possiamo dire, sottotono e tutto sommato un po' anche gestita. Quindi io credo che l'Iran non si imbarcherà in campagne di aggressione o azioni troppo profonde, perché sarebbe il momento sbagliato, il momento l'avrebbero scelto i suoi avversari, e quindi sanno che gli avversari, nello scegliere questo momento per attaccare l'Iran, si sono posti anche il problema di come l'Iran potrebbe reagire, e quindi avranno messo in atto delle contromisure. Quindi reagire subito è il momento sbagliato per l'Iran, sia perché c'è la finestra di questi sei mesi, dal 20 gennaio al 18 giugno, bisogna capire che cosa l'amministrazione Biden potrà e vorrà fare, soprattutto bisogna vedere come si muovono altri attori, l'Europa in primo luogo, che ha delle azioni importanti da poter svolgere per colmare il gap tra USA e Iran in questa fase critica, ma non dimentichiamo la Cina, perché c'è un'altra metà della dimensione geopolitica del dossier iraniano, che non è solo medio orientale, è asiatica. E qui la Cina ha delle carte importanti, perché sappiamo benissimo l'accordo di lungo termine strategico che è stato fatto tra i due paesi, e che in qualche modo nella strategia americana di contrastare l'Iran e di isolarlo bloccandone le risorse energetiche è una partita che si aggancia anche sul grande progetto di contenimento dell'ascesa cinese. E quindi i giochi sono non soltanto tattici, come quello che abbiamo visto dell'eliminazione del fisico nucleare iraniano, ma le partite sono ampie e complesse, e l'Iran non è un attore che non capisce queste grandi dinamiche. Credo che lo gestirà in maniera profonda. Posso anche dire che le opzioni sono poche. Comunque, volevo dire che l'Iran in qualche modo è stato messo nell'angolo e non ha una ampia gamma di opzioni tra cui scegliere. Questo anche rende difficile scegliere in maniera immediata.
Luciana Borsatti, proprio prima di salutarci, l'Iran è messa all'angolo, peraltro appunto ripetiamo in un momento importante dal punto di vista della politica interna.
Sì, sicuramente è messo all'angolo, però prima di chiudere io ci terrei a dire una cosa: non possiamo parlare solo astrattamente di geopolitica in questo momento, dobbiamo anche ricordarci che ci sono 80 milioni di persone, o la maggior parte di loro, che vivono, si sono state gravemente impoverite dalle sanzioni. Le sanzioni non hanno, come dire, scosso la Repubblica Islamica, se questo è il loro obiettivo. Hanno cercato nella sofferenza milioni e milioni di iraniani, hanno impoverito le classi medie, hanno contribuito ad un rialzo del costo della vita, hanno di fatto impedito all'Iran di avere rapporti economici con il resto del mondo e anche con l'Europa. Alla fine io vorrei chiudere, se vogliamo, con un po' di ottimismo, perché se ancora l'Europa, come dire, non ha denunciato abbastanza quanto accaduto, quanto vorrebbe l'Iran, limitandosi a definirlo un atto criminale, indicando tutte le parti alla moderazione, bisogna dire che l'Europa si sta preparando ad un convegno economico organizzato dall'Istituto Ambrosetti per vedere come si fa a recuperare quelle relazioni economiche con l'Iran
Bene. Grazie a Luciana Borsatti proprio per averci dato questa notizia e anche fatto capire quali sono i tanti versanti e qual è un versante fondamentale su cui si può agire e su cui anche l'attore europeo e l'Italia stessa magari in primis possono agire. Grazie infinite a Luciana Borsatti e buon lavoro. Luciana Borsatti, giornalista autrice del libro L'Iran al tempo di Trump, edito da Castelvecchi, e grazie anche a Paolo Quercia. Salve, allora, a presto e buon lavoro anche a lei.
Buongiorno, buon lavoro a voi, grazie.
Eccolo il saluto di Paolo Quercia, docente di studi strategici presso l'Università di Perugia, direttore del centro studi AWOS specializzato su sanzioni e guerre economiche. Noi adesso rimaniamo in Iran per aprire un capitolo che purtroppo rimane sempre aperto, che è quello del rispetto dei diritti umani e soprattutto della pena di morte.
Ci ha ricevuto il capo di gabinetto, la capo di gabinetto del prefetto, e abbiamo chiesto che il governo italiano immediatamente si attivi nei confronti dell'ambasciata iraniana per rappresentare la propria totale contrarietà a quanto sta avvenendo, e la capogabinetto ci ha assicurato che in giornata la comunicazione sarà sul tavolo del ministro degli esteri. Non potevamo aspettarci di più dall'incontro di oggi, ovviamente da qui ad ottenere il risultato della sospensione dell'esecuzione capitale nei confronti di Jalali ne passa, e bisognerà nei prossimi giorni continuare a tenere alta l'attenzione.
Appunto, Jalali è in carcere da 4 anni e questa,
ecco,
condanna pende sulla sua
stiamo ascoltando un documento sonoro che dà conto di un'iniziativa, di un flash mob, Save Ahmadreza Jalali. A dirci chi è Ahmadreza Jalali c'è Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, collegato con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Ahmadreza Jalali ci riguarda perché da quel poco che sappiamo, che io so in realtà, è un cittadino iraniano che è vissuto in Italia, ed è per questo che c'è un coinvolgimento anche diretto. Prego, Nuri.
Sì, è uno scienziato di fama internazionale, un esperto in medicina dei disastri, che in un paese, in una situazione normale, dovrebbe essere a capo della risposta governativa alla pandemia da Covid-19. E invece Jalali è nel braccio della morte in Iran, rischia di essere messo a morte da un momento all'altro, accusato di spionaggio per Israele solo perché lui aveva rifiutato di fare spionaggio in favore dell'Iran. È un cittadino di doppia nazionalità, iraniano-svedese, ha passato un periodo di ricerca anche in Italia presso l'Università del Piemonte Orientale. Dunque, in qualche modo, è un'altra storia di violazione dei diritti umani che riguarda e coinvolge il nostro paese.
Io, guardando, ecco, le indicazioni che Giulia De Luca ci sta dando mentre monitora le reti sociali, naturalmente trovo la campagna di Amnesty, che potete andare a vedere, a guardare da vicino, eventualmente a partecipare. Poi ci sono le segnalazioni di 2 articoli che riguardano il tema di cui abbiamo parlato fino a poco fa, un articolo del New Yorker sul perché l'uccisione di uno scienziato non avrà impatto sul programma nucleare iraniano, e anche un articolo del Tehran Times che parla della risposta strategica dell'Iran. Torniamo, Riccardo Nuri, all'appello che voi fate. Cosa vi aspettate verosimilmente, realisticamente, ecco, da una mobilitazione che punta a coinvolgere direttamente i cittadini italiani, proprio perché questa persona è stata qui, è stata a Novara, ha lavorato, ha avuto a che fare direttamente con noi, insomma, con persone che la conoscono. Lo conoscono.
Sono veramente le ore decisive, perché da quando Jalali ha informato sua moglie Vida che lo stavano trasferendo in isolamento in vista dell'esecuzione, poi le autorità giudiziarie iraniane hanno fatto sapere che l'esecuzione avrebbe dovuto svolgersi entro una settimana da allora, cioè entro oggi. Quindi sono le ore decisive, e la richiesta di Amnesty International è che l'esecuzione non abbia luogo. Stiamo mobilitandoci in tanti sul sito amnesty.it. Jalali è innocente, è uno scienziato imparziale, non è uno spione. Ci auguriamo veramente che anche la pressione che stanno facendo alcuni governi, soprattutto quello svedese, ci auguriamo che anche l'ambasciata italiana a Teheran si dia da fare in qualche modo, che questo eviti la messa a morte di una persona che, ripeto, dovrebbe stare a guidare la risposta al Covid-19 del suo governo, non a un passo dal patibolo.
Grazie. Allora, Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Sul sito trovate maggiori informazioni su Ahmadreza Jalali e alla petizione, alla campagna per chiedere il blocco dell'esecuzione. Radio Tremondo finisce qui, torna domani alle 6.50 con la rassegna della stampa estera, poi alle 11 con gli approfondimenti. Un grazie e un saluto vi arriva anche da Cristiana Castellotti in regia, Marina Lalovic e Giulia De Luca in redazione. Voi rimanete con noi in ascolto di Radio 3 per seguire una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Intanto un saluto e un buon ascolto da Anna Maria Giordano.